Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In principio era il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Acclamiamo alla parola del Signore. Gloria, alleluia, alleluia, viene il Salvatore. Gloria, tu nel seno. Gloria, alleluia, alleluia, viene il Salvatore. Siamo ancora nel tempo del Santo Natale. Dico ancora perché con l'Epifania non terminano le feste di Natale, soprattutto qui dalle nostre parti, a Parma. Ma il tempo di Natale continua. Domani, solennità dell'Epifania, domenica prossima, festa del battesimo di Gesù. E poi è lunedì 13 con Sant'Ilario, vescovo, dottore della Chiesa, patrono della città di Parma. Pensate che dopo l'ottava dell'Epifania nel 1500 nasceva la ottava della festa di Sant'Ilario, della solennità meglio di Sant'Ilario. Per cui il tempo natalizio a Parma continuava. Se poi noi aggiungiamo il 17 di gennaio, la festa di Sant'Antonio Abate, allora abbiamo un quadro piuttosto completo. di che cosa significava il tempo di Natale nella nostra comunità diocesana di Parma. In questa seconda domenica, allora noi ripetiamo ciò che abbiamo celebrato e vissuto nel Natale? Direi di no, perché il mistero natalizio è così grande e soprattutto per noi così incomprensibile che abbiamo bisogno di sbriciolarlo, di spezzettarlo purtroppo per la nostra povera natura e intelligenza umana, in modo tale da poter entrare in questo mistero natalizio ancora un tantino più profondamente che non in passato. Questa domenica del Natale la parola di Dio ci offre due titoli per chiamare Gesù, cioè per chiamare Gesù di Nazareth il Salvatore del mondo. Il primo titolo, quello che nasce e viene in qualche modo cristallizzato nel libro del Siracide, che abbiamo ascoltato come prima lettura. Ben Sirach, il figlio di Sirach, non sappiamo niente altro di questo autore divinamente ispirato da Yahweh. Che cosa propone alla nostra povera fede cristiana? Che Gesù è la sapienza di Dio. Un titolo che attraversa trasversalmente e l'Antico e il Nuovo Testamento, al punto che nell'Impero Romano d'Oriente la cattedrale che era madre di tutte le cattedrali di questo impero era dedicata a Santa Sofia, Santa Hagia Sophia, tutta la santa sapienza di Dio. E che cosa mette in evidenza Ben Sirach nel annunciare al mondo che il Salvatore è Sofia tutta in uno, anzitutto che è dono di Dio. La sapienza di Dio, cito testualmente, è venuta ad abitare nel popolo eletto. San Giovanni dirà il Verbo di Dio. Eschenosen enumin, ha posto la sua tenda fra le nostre case. Ma Ben Sirach invece parla della sapienza. Quella sapienza che è quel dono di Dio talmente forte, talmente grande, da effondere sul nostro povero essere umano il gusto delle cose di Dio. La sapienza quindi non si confonde con l'insieme delle scienze, quelle sono un capitoletto, quasi una specie di paragrafo che l'uomo, arrancando con la sua intelligenza, arriva anche a scoprire. Ma se tu scopri, dice un padre della Chiesa, non fai altro che togliere il velo da ciò che c'era di già. E la sapienza di Dio ha disseminato il tempo, lo spazio e l'eternità della sua presenza. Questa presenza che era divina è diventata una presenza anche umana, rimanendo divina. Ecco perché il cristiano e la Chiesa rendono grazie a Dio per la sapienza di Dio che è stata elargita gratuitamente nel cuore degli uomini. Ma questa sapienza dovrebbe suscitare in noi una risposta che è grazia di Dio pur essa. la risposta che noi oggi siamo invitati a celebrare, non perché siamo nella seconda domenica del Natale, ma tutta la nostra vita dovrebbe esserne disseminata, è il fatto che la sapienza di Dio tu non la comprenderai mai, ma la contempli. E contemplare significa entrare in questa dimensione divina attraverso la comunione di vita. Uno sposo che contempla la sua sposa e viceversa, non è che si dicono poi tanto, basta che l'uno contempli l'altro. Ma è l'amore, è la comunione d'amore che viene messa in azione prima. Ecco perché abbiamo bisogno di riscoprire nella nostra povera società occidentale la dimensione essenziale alla fede cristiana, che è proprio la contemplazione. Noi oggi invece siamo molto efficienti in tutti i modi, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quest'altro, abbiamo l'agenda, abbiamo i nostri computer che ci ricordano una cosa, un impegno, l'altro, non ce la faccio più, non ho più tempo. La contemplazione è stacchi la spina e ti metti lì ad adorare il Signore. L'abbiamo fatto in queste festività natalizie che stiamo celebrando. Fare un po' di adorazione contemplativa davanti al presepe della nostra famiglia o davanti al tabernacolo della nostra comunità parrocchiale. Ne abbiamo tre di queste chiese possibili, aperte, tutte e tre. Abbiamo contemplato il Signore nella sua sapienza divina rendendogli grazie, perché ancora una volta si rende presente gratuitamente nella nostra vita. L'efficienza tante volte suscita purtroppo la concorrenza. La contemplazione, tu stai in azione d'amore soltanto perché riesci ad innamorarti del Signore, di questo Gesù che si è fatto uomo. E questa contemplazione allora dovrebbe, come naturale conseguenza, suscitare nella nostra vita quello che chiamiamo, con una parola difficile ma che semplicissima, da dire, da vivere noi, il famoso contemplare in maniera mistica. Il misticismo, che cos'è? Beh, intanto è una parola traslitterata dal greco in italiano. Il verbo e la radice verbale è mueo, io faccio silenzio. Io sono muto. Ed è da questa mutolezza che il Signore può riversare su di noi la sua grandezza, il suo amore onnipotente e infinito. Io sono un povero vasetto. Fai presto a riempire un povero vasetto. Ma il Signore, quando tu lo contempli nella novità continua dei suoi misteri, della sua vita, di ciò che lui ha fatto, compie e farà continuativamente per noi. Ricordate 40 anni fa circa, quando noi eravamo ignoranti come le talpe sul mondo del misticismo occidentale. I giovani dove andavano? Alla scuola di determinati piccoli concerti, andavano in India, là c'erano i guru, e i guru insegnavano la saggezza, ma non la sapienza. Noi abbiamo bisogno di riscoprire i santi contemplativi mistici occidentali. Si chiama chiamano San Giovanni della Croce, si chiamano Santa Teresina del Bambino Gesù, si chiamano Santa Teresa d'Avila, si chiamano Santa Caterina da Siena, si chiamano Santo Tommaso d'Aquino, si chiamano Sant'Agostino, si chiamano San Paolo, chiamateli come volete, ma sono tutte persone che ci aiutano a recuperare quella dimensione che oggi nel mondo occidentale abbiamo dimenticato. E allora andiamo a cercare dei surrogati da una parte o dall'altra, quasi che cambiando nazione o cambiando continente o cambiando popolo le cose siano molto più smagate, no? Il cristiano è uno che arriva a contemplare misticamente il Salvatore, la sapienza di Dio, attraverso queste pagine meravigliose scritte dai nostri mistici occidentali, che tra l'altro sono molto più in sintonia con noi, E noi abbiamo delle congregazioni che sono nate da questi mistici, e così li ignoriamo. Perché? Perché non sappiamo neanche dove stia di casa questo essere nel silenzio per contemplare la sapienza di Dio che entra nella storia in maniera tale da essere presente e preponderante nel nostro vivere. Oh sì, lui suscita questa sapienza anche nella nostra risposta, ma è ben 0,00001 rispetto a quel 99,999 periodico. L'altro aspetto, l'altro titolo che nella parola di Dio viene messo particolarmente in evidenza in questo nostro tempo di Natale. Nella seconda lettura, in modo particolare, San Paolo, che scrive agli Efesini, al suo primo capitolo, e imposta tutta quanta la lettera a questa comunità cristiana che abitava in una delle città più importanti dell'impero romano, del mondo allora conosciuto, Efeso. E a Efeso che cosa dice? Là dove il cielo si unisce alla terra, là dove l'Asia Minore guarda e si specchia in quell'azzurro del mare di Efeso, là dove i templi pagani, dove i commerci, dove tutto sembra partire ed arrivare da questa città potente, cosa dice San Paolo? Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Lui ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità. Andateci sotto più che potete. Il titolo che San Paolo richiama a noi oggi è quello del Gesù di Nazaret appena nato, è il volto di Dio. Il volto. Non c'è bisogno di parlare molto quando tu contempli un volto. Qui c'è tutta la tradizione d'Oriente e soprattutto di Occidente che punta sulle icone, la propria spiritualità, e che noi abbiamo dimenticato perché pensiamo che le icone siano nate in Grecia, siano nate in Russia, siano nate a Novgorod o a Mosca. No, le icone sono nate in Santa Maria Maggiore, abbiamo le più antiche icone che esistono nel mondo, a Roma. E il volto di Dio viene contemplato attraverso le icone degli uomini. Il volto dà nelle icone quello che in pratica dovrebbe essere l'essenza della nostra contemplazione mistica, gli occhi. Gli occhi, che noi diciamo è lo specchio dell'anima, gli occhi che nella icona occupano il massimo di superficie e di spazio, perché non sono occhi soltanto che fissano, ma sono occhi che celebrano, che ti dicono che se tu non ti accosti all'icona con la fede cristiana non capisci un H dell'icona, perché l'icona è grazia di Dio, non è solo bellezza. È su quello che allora i cristiani dovrebbero riscoprire. Noi che oggi siamo molto miopi nei nostri poveri occhi, al punto da non vedere altro che noi stessi, la mia famiglia, me stesso, perché non mi assicuro nella mia vita, e ora facciamo tutte le assicurazioni possibili e immaginabili, pur di saltarcene fuori, non, ma il volto del Signore nostro Gesù Cristo è quel volto che tu riscopri nei fratelli che sono l'icona vivente del volto visibile di Cristo, di Dio. Ecco perché allora il volto esprime amore. Non abbiamo più il coraggio di guardare le persone nel volto. Abbiamo bisogno dei marchingegni che insomma ci dicono: sì, tu stai seduto nel tuo divano, accendi la TV e ti guardi quello spettacolo, ma tu sei chissà dove, e lo spettacolo chissà da dove viene, e quello del computer idem, non hai più la personalizzazione di comunione di vita, d'amore con il volto di Dio reso incarnato nel volto degli uomini. Ecco perché allora abbiamo bisogno al massimo di riscoprire come il Verbo si fa carne e viene ad abitare in mezzo a noi, e Skelosen mette la sua tenda fra le nostre case. Non mette un palazzo, non mette una villa, non mette un mega appartamento galattico, no, no, mette soltanto una tenda precaria e provvisoria. Ma è da quella tenda che tu intuisci il volto di Dio. Dio nessuno lo ha mai visto. Sentite Giovanni che conclude così il suo prologo: nessuno lo ha mai visto. Il figlio unigenito che è Dio, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato, ci ha tolto il velo. E chi è l'esegeta sommo di Dio? Gesù Cristo. È su quello che dovremmo allora mettere in onda la nostra fede, la nostra vita, il nostro dolore, la nostra gioia, tutta la perialità e la festività del nostro esistere. Vuoi vedere Dio? Guarda il volto di Cristo. Vuoi vedere il volto di Cristo? Guarda il volto dei tuoi fratelli e delle tue sorelle nella necessità e nel bisogno. Vuoi vedere tutto questo? Ecco, il seno del Padre si squaderna davanti a te, perché lui rivela così, attraverso da persona a persona, non da chissà quali marchingegni, ma da persona a persona, il dialogo d'amore che lui ha intessuto dall'eternità nei confronti del tempo e dello spazio in cui ha messo gli uomini, le persone, a vivere e ad esistere. Ecco perché allora il canto al Vangelo quest'oggi era importante. Gloria a te, o Signore, che sei stato annunciato a tutte le genti. Gloria a te, o Signore, che sei creduto nel mondo. La fede ti fa cogliere il volto presente di Dio nella storia.